torna anche la stagione del campetto, la stagione del basket all'aperto. Stiamo parlando di basket a 360 gradi, partendo dallo spunto del Maxi Basket. E per chi ci sta guardando su RSI La 2 o ha già sentito un quarto d'oretta fa, Massimo Miccoli, nostro collega dello sport, conoscitore di basket, commentatore del basket, speaker, arbitro, giocatore, più o meno
un po' di tutto.
E dall'altra parte invece è colui che ha vissuto tutta la stagione, sta vivendo ancora la stagione del basket nella Svizzera italiana, in Ticino, Alessandro Cedraschi, presidente del Lugano Tigers, giocatore della Federale. Ecco,
quando a Lugano si giocava solo a basket.
Ma io ho vissuto da giovane, non il dopoguerra, ma comunque gli albori della pallacanestro, che veniva portata in Ticino da Ginevra, e i primi, così, è stata creata lì e poi è arrivata qua nel 42. 40. E quando ho cominciato io, la pallacanestro era uno sport popolare, tutti i campetti erano pieni, si facevano tornei praticamente, soprattutto in estate, a Cassarate, a Viganello, a Bellinzona, a Giornico, e via dicendo. La pallacanestro era facile da praticare e quindi molto seguita, un po' meno l'hockey, molto di più il calcio che stava crescendo.
Possiamo dire che la pallacanestro aveva quello spazio che poi dopo si è preso dagli anni 80 a Lugano l'hockey.
Sì, è vero, anche perché non si è evoluta a livello finanziario, a livello organizzativo la pallacanestro. All'inizio è rimasta un po' dilettantistica e così un piacere giocare più che altro, e le squadre si appoggiavano a quello che vedevano soprattutto nella vicina Italia e in America. Tant'è vero che noi avevamo i giornali che arrivavano, per noi erano delle cose sacre, e si è cominciato con il Giganti del Basket e questi giornali italiani che ci riportavano le cronache delle università americane, eccetera. Quindi abbiamo cominciato ad adattarci un pochino, le scarpette da nere diventate bianche, il pallone di cuoio è diventato di plastica, si giocava anche quando non pioveva, perché normalmente ti facevano giocare che piovesse, che nevicasse e via dicendo, e a poco si è evoluti fino a quando c'è stato il boom è venuto dai successi e qualche soldo che ha permesso poi di avere la qualità, perché eravamo diventati un po' gatè anche in Ticino, nel senso che vedevamo l'Italia e quindi abbiamo detto vogliamo crescere anche noi, però non abbiamo la potenza finanziaria per mantenere, certo, un certo livello.
Dicevamo successi, a proposito di successi, vi facciamo sentire una voce che farà venire un po' gli occhi lucidi a molti amanti del basket nella Svizzera italiana.
Dell'Acqua può spiegare meglio di me questa corsa al titolo, i sacrifici di tutti negli anni passati quando si giocava all'aperto sui campi bagnati, quindi giro la parola a Dell'Acqua.
Insomma, per me questa volta è una grande soddisfazione e penso che il merito principale deve essere dato al nostro presidente signor Frigerio, che con il suo arrivo ha portato questo boom nel basket, ha portato dei forti stranieri, dei forti allenatori. E credo che la vittoria la devo dedicare in principal modo a lui.
1974-75, la Federale vince il primo campionato svizzero, e la voce era quella di Seo Dell'Acqua, con cui hai condiviso una carriera, un'amicizia che ci ha lasciato un paio di anni fa, Cedro.
Sì, ho sentito due voci, quella di Sergio e quella di Peo Mazzola. Peo Mazzola era un vostro collega e ci ha aiutato molto a portare in avanti il basket, perché pensate che il Corriere del Ticino, adesso per dire, dedicava più o meno 4 pagine alla settimana alla pallacanestro, avevano creato addirittura una rubrica,
una per squadra,
sì, praticamente sì, e c'erano le cronache, c'erano le classifiche, di modo che uno apriva il giornale, era impossibile non vedere il basket. Il Sergio è stato quello, con Gino Panzeri, chiamiamolo così, agli albori, che ha interpretato la pallacanestro dal campetto per farla avvicinare a quello che era la pallacanestro, il basket, perché prima era proprio palla al cestino, da palla al cestino siamo arrivati al basket. Il Sergio è stato un interprete importante, ho giocato assieme, abbiamo vinto assieme, poi lui ha smesso, io ho continuato. Mancano, adesso al di là che Sergio non c'è più, mancano queste persone che hanno fatto la storia del basket, si sono allontanati dal basket. Questo è peccato, perché non si sa il perché. Perché forse non possono più giocare come stiamo facendo adesso in Massi Basket, perché tutti hanno quella voglia di giocare, ma non di mettersi a disposizione.
Quindi per portare avanti questa cultura. Massimo Miccoli, vorrei tornare anche da te per chiederti che ricordi tu hai di quegli anni o degli anni successivi, di come si guardava dall'Italia alla Svizzera, perché anche voi dall'Italia, quando eri giovane e vivevi a Milano, guardavi alla Svizzera.
Sabato pomeriggio, allora tardo pomeriggio, prima serata, si guardavano i cartoni animati sulla TSI, quelli non mancavano mai, scacciapensieri, e prima spesso c'era la pallacanestro, a partire da pallacanestro non te la potevi perdere, perché poi era bello, spettacolare, ed era tutto un... perché ad esempio molti giocatori anche del campionato italiano salivano il sabato, magari il giorno prima della partita, Cantù o Varese giocavano in casa, venivano a vedere le partite in Ticino, e poi la domenica succedeva il contrario, i giocatori del campionato svizzero italiano scendevano a Varese o Cantù a vedere la partita. C'è stato sempre questo bel legame proprio, e poi era una pallacanestro Cedro, me lo puoi confermare, la nostra, quella elvetica, valutata, non ti dice sì, giocano, si diverte. Quei ragazzi giravano dei grandi campioni. Vogliamo parlare ad esempio di Manuel Raga, poi dei personaggi tra virgolette strani, con la loro il miglior messicano del mondo del basket, Manuel Raga. Mi raccontava proprio Nico Stoffel che erano nello spogliatoio e si stavano preparando per l'allenamento, e Raga aveva una caviglia gonfia, no? E a un certo momento Nico lo guarda e gli fa: ma cosa stai facendo, Manuel? E lui gli fa: perché, amico? Perché si stava bendando anziché la caviglia gonfia l'altra.
Capita spesso. Sì,
e poi per la legge che c'era, molti giocatori italiani facevano tappa in Svizzera un anno, perché se tu giocavi a Milano non potevi andare direttamente a Venezia a giocare o a Bologna, dovevi uscire un anno dal campionato italiano. Quindi sono arrivati qui Chuck Jura, Bob Laurischi, poi mi aiuti Cedro, Raga, Charlie Elverton, cioè venivano giocatori non normali, dici, bravi americani, giovani, super.
Certo. Sì, Ken Brady, l'abbiamo citato prima, è uno dei primi.
Fultz,
da Bologna.
Ma Cedro, perché questi momenti non possono ritornare oggi? È impensabile.
Se, diciamo che il Dio Soldo ha fatto un disastro, perché si è passati da... adesso butto delle cifre perché sono molto vicine alla realtà, non vorrei, però diciamo dai $30,000 al cambio del 3%, del 3, oggi i giocatori non riescono neanche a vivere con quello che vengono pagati qua in Svizzera, no? E quindi l'Italia, l'Europa ha fatto un salto di qualità enorme, sia come strutture, sia come salari e budget per la gestione. Quindi tu pensi che oggi in Italia c'è 500,000, a miei tempi già c'era 1,000,000 a Roma e via dicendo, portavano degli ex professionisti verso fine carriera, quindi facevano la pubblicità e quindi avevano dei simboli da poter poi vendere il prodotto, e noi non avremmo mai potuto farlo. Ci siamo a un momento di stagnazione e ci siamo adeguati alle possibilità finanziarie. Nel frattempo la generazione che era tifosa di una squadra si è invecchiata e non c'è stato il ricambio. Nel frattempo è arrivato l'hockey, il calcio, con dei mezzi superiori, e lo spettacolo nostro è sceso e quello degli altri sport è salito.
Certo, certo. Facciamo un passo indietro prima di poi andare anche all'oggi e al domani del basket. Abbiamo detto anni 70 sono stati gli anni del boom del basket.
A proposito di spettacolo.
Perché c'erano quattro boom del basket, soprattutto mi viene da dire a Lugano, perché c'erano nel giro di qualche chilometro quattro squadre. C'era la Federale, c'era Viganello, Pregassona e c'era Molino Nuovo. Sì. E due di queste squadre portarono diciamo l'apice del boom del basket nel 1977 ad una storica finale di Coppa Svizzera. Sentiamo come ne parlavano all'epoca.
Il primo grosso successo, il Viganello lo consegue il 7 maggio 1977. Nel momento in cui l'entusiasmo del Ticino per il basket si affievolisce, Bregasone e Viganello si qualificano per la finale di Coppa. La partita è organizzata al palazzetto di Mezzovico. L'attesa è notevole poiché il Bregasone ha ingaggiato per le ultime partite di Coppa il pivot Earl Williams, numero 14, eccezionale rimbalzista. A Mezzovico si contano ben 3.801 spettatori paganti, primato svizzero d'affluenza. Il duello fra Williams e Brady si chiuse in parità. Il Bregasone, dopo aver recuperato 7 punti negli ultimi 3 minuti di gioco, è sconfitto nel tempo supplementare. Il canestro di John Fools. Il Viganello, vittorioso per 107 a 103, conquista il suo primo trofeo.
Viganello e Bregasone che si giocano la finale di Coppa Svizzera.
3.000 e quanti?
3.801 spettatori, che credo sia ancora il record assoluto per una finale di Coppa Svizzera di basket ancora oggi. Allora, prima domanda a Cedro, quanto ti ha roso non aver giocato quella finale?
Moltissimo. Ogni tanto guardo i filmati, io ho a casa una cantina di ricordi, e quindi quando le faccio passare così mi viene il fatto che noi eravamo quasi convinti di andare in finale e di poterla vincere
con la federale.
L'allora presidente del Pregassona Bernasconi era andato a prendere un giocatore di livello veramente superiore, perché poi ha vinto la Coppa dei Campioni questo giocatore, un centro, Earl Williams, che veniva dall'Italia, eccetera eccetera. Ce l'ha fatto giocare contro.
Cedro, quando ha nominato Earl Williams, hai spalancato gli occhi.
E è un giocatore di classe superiore, quindi non è, ha fatto la differenza contro di noi soprattutto, okay. Poi in finale di me. E noi, perdendo a Pregasona, non abbiamo potuto fare una finale a cui ce ne avevamo moltissimo. Sono andato a vederla, era veramente la partita. Avevo un po' un magone. Comunque niente, ci siamo poi rifatti in seguito. Lo sport è fatto anche di quello, delle volte è capitato a noi di andare a prendere i giocatori che facevano la differenza. Questa volta il Pregassona ci ha, come si dice, fregati, e va bene anche perché è stato un grande propaganda per il basket. Ho sentito prima Cremonesi che faceva la cronaca, è stato, e era veramente pieno. La cosa è che quel palazzetto lì poi è caduto,
sì, quello famoso per la neve, no?
Per la neve è caduto giù poco dopo, e quindi non c'è più stata neanche un'arena adatta per poter rifare una finale di Coppa Svizzera. Infatti tutti vengono fatti a Friburgo, Ginevra, eccetera. Nel Ticino si spera,
questo è sempre un discorso aperto,
che col palazzetto nuovo si possa arrivare a fare una finale di Coppa Svizzera anche a Lugano,
magari battere quel 3.801
che resiste dal 77. Prima di ascoltare una canzone mi è venuta in mente una cosa: quattro squadre vuol dire quattro campanili, tra virgolette. Sì. Il campanilismo si sentiva e si sente ancora tanto in tutti gli sport nella Svizzera italiana. Massimo Miccoli, è una cosa che è tipica della Svizzera italiana, oppure anche Milano, per esempio, avendo due squadre, viveva questa grossa rivalità? So, per esempio, la rivalità, non so, Cantù-Varese è forte in Nord Italia, però è una cosa tipicamente della Svizzera italiana, oppure...
No, in generale, ad esempio, non so, ti parlo anche di campionati minori. Quest'anno c'era una partita del campionato di promozione, quindi terz'ultima serie, c'erano 400 persone, tutto esaurito a campanilismo, tra due passavo, perché io vado a vedere tutto il basket, là, fino all'ultima serie. C'era Garbagnate milanese bollate, c'erano più di 400 persone che le vedi in A e che le vedi qua nel nostro massimo campionato tante volte, 400 persone. Quindi tanto per dirti, campanilismo. Voglio fare una domanda a Cedro. Adesso io vedo che forse c'è una differenza a livello di rivalità tra le diverse realtà, insomma, cittadine, no? A me sembra diversa, vista da fuori, per quello che mi ricordo, insomma, ero abbastanza giovane, però la differenza di rivalità tra le quattro squadre di prima e, ad esempio, è diverso adesso, magari che la stai vivendo, ma comunque in maniera tranquilla, tra Lugano e Massagno, perché vedo che magari proprio a livello Massagno magari c'è più una comunità, un'identità di comunità e Lugano, mentre prima, insomma, tra Pregassona, Viganello, Molino Nuovo e Federale era facile un mischione, no?
Ma diciamo che sono delle entità, è cambiata la generazione, sono cambiate le persone. Noi abbiamo trovato questa rivalità tipica tra Ambrì e Lugano,
sì,
solo
sì,
col Vacallo ultimamente, perché il Vacallo è ancora un'entità di paese dove si sente veramente l'appartenenza alla propria società, e questo spronava anche noi a essere come loro. Oggi con Massagno si è un po' tutto appiattito. Massagno fa la sua vita, noi facciamo la nostra, e nel frattempo ci sono le società minori, i Denti della Vecchia, eccetera, eccetera, che non ci creano rivalità. C'è rivalità solo nell'acquisizione dei giovani che vanno da una parte piuttosto che dall'altra.
Diciamo che non si sente quella rivalità non viscerale.
Non ci sono le battute, anche le battute sfottò,
il fuego.
Trovarci a un bar tutti assieme e discutere di pallacanestro e anche darsi le sfottotte degli Ersira, te fai, eccetera, eccetera, non c'è più neanche un punto di ritrovo solo per il basket.
Dov'era una volta?
Era a Molino Nuovo, al Gesti Bar.
E no, e l'altro dove c'era?
Al
Federale, proprio in centro, Piazza Riforma.
Si chiamava l'Università di Stupidat.
Sì, è vero.
E c'era anche la tesserina e il Pins.
Sì, sì,
tu andavi giù al caffè alla 1:30 e facevi la disquisizione.
Solo se dicevi Stupidat avevi la Pins.
Sì, sì. Okay. Allora,
devo fare questo gesto, che è il gesto del time out. Ci fermiamo un momento. Andiamo velocemente sulle strade, poi ci ascoltiamo una canzone. 10:42, prima di tornare a parlare del basket di oggi, cosa che stiamo facendo sull'onda, sulla scia del torneo Maxi Basket, il mondiale Maxi Basket, che significa, lo ripetiamo per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, una serie infinita di partite, 400 squadre con delle categorie che vanno dagli over 30 fino agli over 85, divisi di categoria di 5 anni in 5 anni, diviso maschile e femminile. Nostri ospiti in studio Alessandro Cedraschi e Massimo Miccoli, che abbiamo detto conosce il basket un po' per caso uscendo dalla partita di San Siro del Milan. E poi
dei ragazzi
hai arbitrato, fino a che livello hai arbitrato?
Io ho arbitrato una finale di Coppa Svizzera femminile nel 2000 a Friburgo, ho arbitrato i playoff del campionato maschile di Serie A.
E poi Massimo,
di Serie A, del nostro Massimo
sei stato per tanti anni anche lo speaker ufficiale a Milano, e noi volevamo farti sentire qualcosa.
È una cosa molto naturale, è ovvio, quando sei al tavolo devi percepire l'umore della gente. Perché se in quel momento è parecchio arrabbiata per l'esito della partita o comunque c'è un certo tipo di tensione, è meglio evitare. Se magari la partita sei un po' blando oppure il risultato è già deciso, meglio se a favore che a sfavore, ora ti puoi permettere qualche allungo di voce, in modo che così magari ogni tanto, senza cadere nel ridicolo, fai comunque sorridere il pubblico, comunque gli crei un punto di riferimento, magari gli dai la spinta per lanciare i ragazzi anche se l'esito della partita ormai è scontato.
Questa è la torcida scudetto, eh?
Grazie, buona santa e buon vietro!
Insomma, speaker non si diventa, si nasce, Massimo.
Ma tu pensa che io ho fatto lo speaker per 20 anni, sempre come hobby all'Olimpia Milano, ma sai dove ho iniziato a fare partite importanti?
Dove?
A Bellinzona. Prima ancora della parentesi italiana, a Bellinzona. E c'era un entusiasmo pazzesco. Io ero a vedere la partita di campionato, era una semifinale tra Bellinzona e Vevey. A un certo momento lo speaker che c'era praticamente ha avuto dei problemi con l'arbitro ed è stato mandato via. Il presidentissimo Sergio Ponzio mi guarda e mi fa, perché sapeva comunque gliel'avevo fatto precedentemente, mi fa, poi ha detto si preoccupi. E c'era questo americano, se ti ricordi, Cedro, Pat Durham.
Sì, un realizzatore.
Poi un giocatore di atleticità che c'entrava poco, diciamo, col livello del campionato svizzero. Era un giocatore da massimo campionato spagnolo, italiano, francese, eccetera, eccetera. come ho cominciato primo canestro, inizio con il mio lavoro al tavolo, contropiede, salta in palleggio due avversari e ti aspetti che appoggia la palla a canestro, invece è andato su e ha schiacciato di prepotenza, e allora gli ho detto Pat Durham. Tutto il palazzetto sembrava crollarsi per l'entusiasmo. E quelle cose poi ti danno, le senti sulla pelle, capito? Ecco perché dicevo prima nel file che avete proposto con la mia voce, bisogna sentirla la gente, che umore ha, se ha bisogno di essere spronata, perché capisci forse dal tavolo che puoi vincere la partita. Poi dal tavolo vedi delle cose che magari anche chi è dietro di te in tribuna non riesce a vedere, le percepisci, e quindi è importante. Cosa stai dicendo?
Esatto, Cedro? Io sono curioso perché Cedro
si fa dei gesti.
Si ricorda sicuramente di Massimo Miccoli.
Io Massimo Miccoli gli sto preparando un contratto, perché quando ci sarà il palazzetto avremo bisogno di uno speaker di grido, e quindi lui va in pensione e quindi lo prendiamo subito.
L'abbiamo detto, almeno ha detto, Cedro che va in pensione Miccoli, non ce l'abbiamo noi sulla coscienza. Tra l'altro appunto Cedraschi diceva prima che entrassimo in diretta, insomma anche che ti ricordavi di Miccoli speaker e di questo stile un po' particolare, un po' diverso di fare lo speaker, al quale non eravamo neanche noi così tanto abituati qui da noi, nella Svizzera italiana.
E noi abbiamo lo speaker che dice numero 4 Giovanni, numero 7, sì. E poi finisce lì, e durante la partita non sarebbe neanche molto legale poter fare il tifo per una squadra o incitare una squadra, però quando c'è la presentazione, quando c'è un minuto, eccetera, lo speaker è quello che poi mantiene alta l'attenzione, no? E lui è capace, perché ha la voce, ha la conoscenza, e in Svizzera manca, non c'è nessuno che lo fa, siamo tutti un po' mosci.
Ho trovato una formula, ad esempio, perché tante volte anche con l'Eurolega ti richiamano, poi magari, non so, vai a Tel Aviv, vai a vedere la partita in Grecia, eccetera, eccetera. Lo speaker è l'ultras col microfono in mano, però dopo magari l'Eurolega, se è a Milano, che è un ambiente un po' più, o anche qua a Bellinzona quando facevi le coppe europee, o anche qua a Lugano, dice no, però
si vuole restare più corretti.
Allora, anziché dire devi trovare la via d'uscita, che non possono contestartelo, anziché dire dai, facciamo il tifo, dai, insieme, e così la
con
gente
insieme,
capisce.
Insieme li metti a posto.
No, e spinge, perché insieme vuol dire fischiate tutti, però dici insieme, nessuno ti può di niente.
Allora io direi che congediamo Massimo Miccoli.
Devo andare in redazione perché esatto. Oggi pomeriggio Rete 1 Sport, e poi c'è il collega De Lucia in giro, e c'è una De Lucia molto brava, prima come giocatrice, sì. Io ho fatto lo speaker anche per la squadra di Steffi De Lucia,
che era la nostra.
Oggi è la giornata degli spoiler, nessuno che si tiene niente.
Quando vinceva tutto il Bellinzona, sì. Femminile, la Steffi era una grande protagonista, e quindi l'aspettiamo. Io vado in redazione perché oggi Rete 1 Sport pomeriggio e sera presente. Allora, un abbraccio a tutti, con tantissimo piacere ti vedo, Cedro. Bisogna rilanciare questo basket. Parlo per Massagno e per Lugano, perché ci vogliono due squadre forti in Ticino, anche se dicono di fusione. Due squadre forti, perché la rivalità ci vuole sempre.
E tra poco ne parliamo.
Senza dimenticare Vaccallo, che è in B.
Grazie, Max.
Grazie, Massimo.
Allora, abbiamo già messo sul tavolo un paio di volte il tema, senza poi entrarci, la questione palazzetto nuovo per quanto riguarda la città di Lugano nel progetto del grosso polo sportivo degli eventi, tra l'altro palazzetto del basket, che sarà anche il palazzetto della pallavolo, Alessandro Cedraschi, che dovrebbe essere pronto 2026.
2026-27?
Sì, diciamo che è previsto per dopo la metà del 26. È un'opportunità che ci viene così data dalla città, tanti anni che lo aspettavamo, forse sta arrivando in un momento di stanca della nostra pallacanestro, e in questo periodo, da oggi ad allora, dobbiamo riuscire a rinvigorire un pochino sia l'immagine sia le squadre, per arrivare pronti e dare un buon viatico a quello che è il nuovo palazzetto e creare quell'ambiente che si auspica ritorni, che abbiamo prima spiegato più volte, che sia l'entusiasmo e non solo che le nostre società siano dei luoghi dove formiamo tanti giovani, trattiamo la gioventù, teniamo a disposizione i nostri allenatori eccetera, ma dovrebbe seguire anche uno sbocco per questi ragazzi. Questi ragazzi devono vedere che c'è una società, che sopra di loro ci sono delle squadre che potrebbero accoglierli, perché il pericolo è che tutti questi giovani talenti poi se ne vadano da qualche altra parte. Prima ci avevamo solo la Svizzera interna francese che ci poteva così mettere in difficoltà, adesso addirittura dei nostri ragazzi vanno in Italia in squadre minori, serie B, serie C eccetera, perché hanno una competitività migliore e possono farsi vedere.
Quindi l'intento sarebbe di creare anche una sorta di centro regionale
dovrebbe di diventare cinesi. Il palazzetto anche un centro regionale nazionale dove possono arrivare anche le nazionali svizzere e via dicendo, e dare un po' di importanza a questa struttura. E poi noi effettivamente come club dobbiamo evolverci, perché se no facciamo un passo indietro e, come dicevo all'inizio, arriviamo ancora agli albori della pallacanestro, che è veramente una retrocessione. Invece dovremmo aumentare il nostro livello.
Anche sì. Perché questo sarà un palazzetto da 3-4 mila posti, 3 mila posti, sì, vanno riempiti, perché oggi sì, non li facciamo quei numeri.
Si ha un po' la sensazione, per certi versi, che il basket in Svizzera o nella Svizzera italiana è rimasto in termini quasi dilettantistico un po' come lo era negli anni del boom del basket. In quegli anni lì bastava quel livello lì per attrarre persone. Da un lato c'è questo, quindi un livello del basket svizzero che possiamo dire è sceso negli ultimi anni un pochettino, e dall'altra parte abbiamo tre svizzeri in NBA, uno è stato appena draftato. Ecco, cos'è che manca? Cos'è che succede in mezzo che non permette al basket svizzero di fare questo salto di qualità?
Come dicevo prima, manca veramente l'esposizione mediatica, nel senso oggi viviamo di social, viviamo di immagini, manca forse, ecco, questo ragazzo che è andato in NBA, bisognerà usarlo, non è proprio giusto, per divulgare quello che è lo sport della pallacanestro. Invece non abbiamo ancora quella capacità di sfruttamento dell'immagine, e potrebbe essere un esempio. Noi l'abbiamo fatto a suo tempo perché avevamo dei campioni e la gente veniva per vedere i campioni. E poi un'altra cosa, all'interno dei nostri piccoli gremi, riuscire ad avere dei ragazzi che, oltre alla pallacanestro, sono anche dei ragazzi immagine vis-à-vis del resto della popolazione, perché venivano a vedere le nostre partite ai tempi, non so, le famiglie, gli amici degli amici e via dicendo. Adesso questi ragazzi non coinvolgono i loro amici a venire a vedere la pallacanestro, i loro amici vanno a giocare, no? È un po' come alla domenica, perché non vanno a vedere il calcio, il Lugano Calcio, nel medesimo tempo che gioca il Lugano Calcio giocano 130 partite di campionato minore.
Forse anche il fatto che si diceva i social e la visibilità che ci permettono di avere, certo, che si può avere adesso dello sport d'oltreoceano, quindi certo. Un ragazzo dice io preferisco alzarmi alle 2 di notte e guardare la partita di New York, certo, piuttosto che venire, certo, al palazzetto, certo, del Lugano.
Forse abbiamo anche troppi stimoli.
Ma poi tra l'altro questi ragazzi vanno a Milano o a Cantù con i genitori a guardarsi la partita del campionato italiano, però non vengono a vedere il Lugano o il Massagno, perché non so, che poi tra l'altro c'è questa sensazione che tu devi andare a vedere lo sport gratuito. Cioè, noi dobbiamo sopravvivere anche degli incassi e via dicendo. In Ticino, se vai all'hockey spendi anche 60 franchi a entrare e non dici nulla. Vai a vedere uno sport di sala che fa sacrifici, eccetera, la maggior parte dice ma si paga. Insomma, non lo so. Ecco, c'è quella mentalità lì, perché quelli che vengono oggi a vedere le partite sono ex giocatori, ex amici, ex amici degli amici, e loro dicono vado a vedere dei miei amici, non devo pagare.
È un po' una cerchia, è una cerchia, cerchio brutto,
è brutto
allargarsi,
sì.
E speriamo che un evento come il Maxi Basket, che comunque parla di basket, di un'altra categoria, di un'altra età eccetera, possa fare un po' da
riaccendere anche un po', esatto, l'entusiasmo.
Posso fare uno spot, sì, al Maxi Basket? Il Maxi Basket è stato un po' così declassato all'inizio, adesso oggi ne parliamo tanto, però è una, porta qui migliaia e migliaia di persone. Dobbiamo renderci conto che comunque il nostro è uno sport che veicola economia, che dà lavoro, che eccetera. Nel medesimo tempo che c'è questo, c'è anche a Losanna il campionato del mondo U19, che anche lì alberghi eccetera, tutto pieno. E delle volte la politica stessa non capisce che c'è la cultura, ma c'è anche lo sport. Lo sport è un po' messo da parte rispetto alla cultura e non si capisce che lo sport dà lavoro e dà economia. Invece è vero, importantissima la cultura, ma vorrei che qualcuno capisse anche l'importanza di tutto lo sport in generale, se poi anche della pallacanestro.
Che poi lo sport è anche cultura,
sì,
in senso, sì. Se vogliamo allargare in senso lato il discorso sport.
Sì.
No?
Esatto, sì, sì, poi lo sport come indotto economico è lì da vedere, no? Sì, alberghi, sì, pieni, poi ne parleremo, Marcello Ieraci sicuramente ne parlerà nei prossimi interventi, quanto lo sport crei in questo caso proprio col Maxi Basket anche un grande indotto.
Grazie Alessandro Cedraschi, la stagione quando comincia? È già cominciata
la stagione, immagino. Inizierà ufficialmente al 15 di agosto con la preparazione. Ovviamente da adesso al 15 agosto dobbiamo mettere in piedi quello che dicevo prima, che è il lavoro più difficoltoso.
Certo, certo.
Quindi sarà un'estate caldo di organizzazione. Ecco.
In bocca al lupo ovviamente alle ticinesi, in questo caso a Lugano, e grazie per essere stato dei
nostri.
Grazie
a voi.
Grazie mille.
Siamo praticamente arrivati alle 11, quindi spazio al notiziario, poi continuiamo con Così per Sport. Terza parte di questa mattinata di Così per Sport, ben ritrovati all'ascolto. Così per Sport, per raccontarvi storie in questa puntata speciale di basket, dedicata al Maxi Basket, questo torneo dagli over 30 agli over 85, che avrà luogo nella Svizzera italiana e in particolare Fulcro Bellinzona, dove ritroviamo il nostro Marcello Ierace. Eccoti Marcello, dall'Internazionale.
Sì, infatti, come dicevamo, mi sono spostato, ho lasciato il Palabasket, dove ho lasciato gli allenamenti delle prime squadre, e adesso mi sono spostato all'Hotel Internazionale, che più internazionale non si può, perché allora sono entrato, visto c'erano giocatori australiani, brasiliani, Porto Rico, ho visto Gran Bretagna, cioè ci do qui tutti attorno, Costa Rica, di tutte le nazioni, e veramente siamo un po' il centro del mondo qui a Bellinzona, qui all'Hotel Internazionale, e qui con me, appunto, sono con Daniel Weber, che è il capo evento di questo Ticino 2025. Allora, un evento, abbiamo detto, 40 nazioni, 6.000 giocatori, 400 squadre, è un evento enorme, è diventato grandissimo, molto più grande dell'ultimo. Beh, devo chiederglielo, quali sono state le più grosse difficoltà di fronte a tutto questo evento così grande?
Innanzitutto buongiorno a tutti, il challenge più grosso è stato la coordinazione con tutte le squadre, ogni persona, fargli capire come arrivare qua, il treno, mezzi pubblici. Poi il secondo problema, direi io, è trovare i volontari, ovviamente. Poi c'è ovviamente la paura di farlo male, no? Perché c'è gente che veramente viene qua a Ticino da 2 anni che stanno guardando i soldi per venire. Stamattina ho parlato con la gente del Salvador, per loro questo è Disneyland, veramente Svizzera è Disneyland, lo fanno una volta e poi non lo faranno mai più.
Ecco, appunto, Daniel Weber ha detto una cosa molto importante, ricordiamocelo, qui parliamo di sport dilettantistico, i giocatori si pagano, praticamente tutti si pagano il proprio viaggio, cioè è il viaggio della vita per molti di loro, ci sono dei piccoli sponsor, chiaramente piccole federazioni che si aiutano, però il grosso è autofinanziamento e E quindi giustamente oltre alle partite si offrono anche degli eventi collaterali. Sono tanti gli eventi collaterali che avete presentato. Alcuni mi hanno detto: ma qui sì, ma si gioca o si fa festa? Avete 10 party, mi sembra, giusto?
Sì, una roba così, sai? Perché questo ovviamente è basket, però veramente questo è social, questo è diversità, questo è gente che si conoscono da 20-30 anni. Quindi sì, festa ogni giorno. Il piano è disponibile su ticino2025.com. Sfilata, parata inaugurale domani a Bellinzona, rendezvous a partire delle 5, sfilata inizia alle 7 e poi fino alle 12 o alle 1, non mi ricordo, però c'è festa. Poi c'è la clava, che ovviamente è il punto di ritrovo preferito dal comitato locale, perché non si sa mai quando finisce. Veramente sarà pazzesco questo.
Insomma, avete capito che non è solo sport, ma è anche tanto divertimento, ma è anche giusto così, perché comunque si crea anche un bel ambiente. Tra l'altro ci chiedevano, se mi confermi, il più anziano è 89 anni, giusto?
89, forse sì, perché l'abbiamo visto due o tre anni fa in Argentina, aveva già 86-87. Il signore Ron Linford, shout out to you Ron, thank you for coming.
Di che nazionalità è?
Americano.
Insomma, avete capito che c'è davvero di tutto. E io giusto chiudo con Daniel Weber, così poi lo lasciamo andare, perché sono giornate stressanti e non abbastanza impegnative. E quello che volevo chiedere è che ambiente sta assaporando in questi giorni qua?
L'ambiente lavorale?
Sì. Con tutto, appunto, di nazioni di tutto il mondo.
Molto stress, però quando arrivano la gente che noi vediamo ogni anno è molta energia e molta emozione, perché se ogni anno ci vediamo, per alcune squadre ogni due anni. Quindi io ho già visto gente del Cile, che è il mio secondo paese, Brasile, tutti quanti. Questo ci dà molta energia.
Ringraziamo Daniel Weber per averci appunto concesso un po' di minuti della sua giornata abbastanza piena.
Grazie.
Allora, vi ricedo la linea adesso, poi ve la richiedo fra un attimo, abbiamo un altro ultimo ospite.
Grazie Marcello, torniamo da te tra poco. Diceva, ogni due anni più o meno il mondiale di Maxi Basket è un'occasione che si ripresenta.
E chissà che karaoke in tante lingue alla clava.
Speriamo
che
non vadano troppo lunghi alla clava, perché domani ci sono delle partite.
I vecchietti giocano presto.
Certo. Born to be Wild, questa canzone dal 1968, più o meno sono gli anni in cui è nata l'idea di creare il Maxi Basket. Dicevamo, in Argentina è nata l'idea, poi negli anni 90 è arrivata la federazione. Il nostro studio, Agata, si
è sempre
anima.
Pieno, è sempre più pieno, anche noi siamo un po' wild stamattina e abbiamo vogliamo parlare di futuro, non soltanto di passato del basket, anche se poi
il Maxi Basket non è passato, perché se glielo dici
scusa,
come sarà.
Ragione, no, ma prima parlavamo del passato del basket in Ticino, anche se poi un accenno lo faremo anche in questo caso con il basket femminile. Abbiamo ancora tre ospiti: Stefania De Lucia, che è stata giocatrice, che è allenatrice e si occupa anche e soprattutto dei prospetti delle giovanili, poi ne parleremo. E poi abbiamo due giocatori, due fratelli, Yuri e Aaron Solca.
Ciao
a tutti. Yuri Solca, playmaker della Spinelli Massagno, Aaron Solca, che giocherà la prossima stagione nel Vacallo in B.
E dicevamo poi che praticamente c'è anche un terzo fratello.
Esatto, c'è una dinastia.
Siete uno il farm team dell'altro, nel senso che uno in A, uno in B e uno in prima lega.
Esatto,
e quindi niente, con voi magari vogliamo iniziamo dai ragazzi, vogliamo parlare di qual è lo stato di salute a vostro avviso del basket in Canton Ticino e come guardate al vostro futuro cestistico, Yuri.
È difficile, nel senso che io sono cresciuto a Vacallo e mi ricordo il Vacallo degli anni 2010, è molto diverso rispetto adesso. Mi ricordo quando andavamo in palestra, mi raccontava anche Dujan, dovevi arrivare un'ora prima nel palazzetto solo per trovare il parcheggio, l'entusiasmo che c'era, è un po' diverso rispetto adesso, l'ha detto anche prima il Cedro. Sì, questo è più o meno lo stato di salute del basket adesso.
Aaron Vacallo, si sente ancora questa anima Momò? Dove appunto lo diceva anche prima anche Massimo Miccoli, nel Mendrisiotto c'è ancora tanta forte identità attorno,
sì, sì, esatto.
A Vacallo.
Io devo dire che ho fatto gli ultimi 3 anni a Friburgo e giocavo in Serie B già a Friburgo, e devo ammettere, il pubblico lì, non so perché eravamo under 23 o Serie B rispetto alla Serie A magari attira meno persone, ma il pubblico veramente ce n'era poco. Invece quest'anno sono tornato a Vacallo e mi ha fatto piacere, ogni partita c'è un sacco di gente, soprattutto verso la fine la gente aumentava sempre di più, e anche quando siamo arrivati in finale, nonostante fossimo svizzero francese, la gente ci ha seguito e sicuramente fa piacere.
Cosa vi danno da mangiare a Vacallo? Perché tutti amano il basket a Vacallo. Vacallo è un caso unico, penso, nella Svizzera italiana. Ci sono tante squadre, insomma c'è il Lugano, il Massagno, il Vacallo storicamente, ma Vacallo è una cosa diversa.
Paese, cioè, di basket. Non so perché, forse il fatto che c'era la scuola elementare, che c'è la palestra, e quindi di natura uscivi da scuola, entravi in palestra del basket. Non lo so, è terra di basket il Vacallo, non lo so perché.
E io seguo quello che ha detto mio fratello, perché anch'io dopo scuola elementari c'era subito allenamento, magari anche alla ricreazione a scuola c'era il campetto di fuori scuola, si giocava subito basket, e quindi una cosa tira l'altra e
entri lì e poi giochi.
Esatto.
Stefania De Lucero, sei stata cestista nelle Pinkies degli anni d'oro a Bellinzona. Sì, sì. A sentire Yuri Aaron, comunque è ancora vivo il cuore del basket giovanile, e quindi questo ci fa dire che ci sono delle buone prospettive per il futuro.
Ah, sì, io penso che l'entusiasmo è la cosa principale per poter, per esempio, fare quello che faccio io alleno semplicemente perché ho passione per questo sport e mi piace stare in palestra. Quando giocavo, come diceva prima Max, che tra l'altro raccontava che faceva lo speaker, io mi ricordo perfettamente che giocavo, perché giocava prima la serie, giocavamo noi Serie A femminile, poi c'era subito dopo la partita maschile, e lui faceva lo speaker in entrambe le partite ed era entusiasmante perché lui veramente era trascinava, no, con la sua voce, e la palestra era sempre piena, quindi venivano a vedere la nostra squadra, poi si fermavano per vedere la Serie A, e c'era tanto entusiasmo. Adesso, se si parla appunto della Serie A, Serie B in Ticino, questo entusiasmo lo vedo un po' meno, confronto, se facciamo il confronto con gli anni 90, però ecco, se le persone che vengono a lavorare in palestra vengono con passione, si può sempre, bisogna andare avanti e cercare sempre di farlo al meglio, ecco, questo sì.
Tema vivere di basket, mi rivolgo ai fratelli Solcavo. Voi quando avete iniziato a pensare che a basket eravate bravini, che potevate andare avanti, arrivare in Serie A o Serie B, c'è il pensiero in un angolo del cervello, posso vivere di basket, o subito il pensiero è vorrei arrivare in Serie A, vorrei arrivare al massimo del mio livello, ma comunque di basket in Svizzera non riesco a vivere, o non è così facile vivere?
Penso che una volta fosse più facile vivere di basket. Io ho avuto un'esperienza a Vevey dove ho fatto solo basket i 2 mesi prima del Covid, e ho capito subito che non era la mia vita fare solo quello, e infatti da lì la decisione di andare a Friburgo e fare anche l'università a Côté. E adesso proprio oggi finisco il master, quindi diciamo che questa scelta, giocare a basket e fare scuola, è stata sicuramente la scelta giusta.
Io sono dello stesso pensiero, perché adesso come adesso in Svizzera vivere di basket secondo me è, non dico impossibile, però veramente difficile. Quindi anch'io ho seguito un percorso di studio a Friburgo, sempre in economia, e ero già consapevole che non avrei voluto fare il professionista, no, andando avanti nella vita. Quindi ho fatto questo percorso che poi, vabbè, per motivi miei ho cambiato e tutto, ma ancora adesso so che non vorrei fare professionista in un futuro, quindi sono contento del percorso che ho fatto, delle esperienze che ho fatto, ma so che di basket non riuscirei a vivere.
Stefania, forse i giocatori sono già rassegnati in partenza, al di là che è giustissimo pensare anche in parallelo a fare qualcosa oltre allo sport, però forse sì, ci si rassegna già subito.
Subito, sì, ma dipende. Adesso io conosco loro, li vedevo già quando erano piccolini, che erano bravissimi, però magari nel maschile c'è un po' più di difficoltà perché il livello è altissimo. Cioè, quindi già doversi spostare solo in Italia, in Francia, diventa Nel femminile magari se hai delle qualità, talento, puoi avere magari più spazio. Adesso noi abbiamo due ragazze ticinesi che stanno facendo
veramente tantissimo. Che tu conosci molto bene.
Sono Nancy Fora, che ho avuto piacere di allenarla a Bellinzona, che io me la ricordo a 15 anni aveva una, io la chiamo educazione sportiva, no? Nel senso che a 15 anni lei lavorava come una professionista. In 4 anni che l'ho allenata, comunque delle giovanili e nella Serie A, ero assistente in Serie A col Bellinzona, ma io credo che non abbia mai mancato un allenamento in vita sua. E poi quando era infortunata veniva in palestra e faceva i suoi esercizi. Probabilmente lei veniva anche da una cultura familiare sportiva, con il fratello che giocava a hockey, che gioca a hockey, eccetera. E quindi se hai la determinazione e hai veramente come obiettivo quello, puoi arrivare a farlo. Infatti adesso gioca in Francia, è una delle migliori giocatrici in Svizzera. E poi c'è anche l'esempio di Victoria
Ranisalievic.
Esatto, sì. Ragazza cresciuta a Massagno, che a 11 anni giocava in una squadra di under 12, tutti maschi, ed era la più brava. E lei ha fatto un po' lo stesso percorso di Nancy, però forse ha anticipato i tempi, perché a 16 anni è andata a giocare in Serie B italiana e lì ha fatto un salto incredibile. Difatti poi è tornata a Friburgo, adesso ha 19 anni
adesso c'è l'America dall'altra parte, c'è il sogno americano.
C'è il sogno americano per lei, non so, cioè lo so, nel senso l'ho sentito, ma non,
ma non, si
non
può
so
dire.
Se posso confermarlo. Okay.
Da nostre informazioni, lei covava il sogno americano di vivere una stagione di college e poi ha detto chi lo sa se la WNBA poi sarà un
esatto.
futuro. No?
Magari vale la pena ricordare sia Victoria Ranisalievic che Nancy Fora, così come ricordami, aiuta. Shannon Hatch, sono le tre ticinesi che si sono conquistate questo posto agli europei in corso in questo momento con la Svizzera dopo 69 anni
di, sì, dove non si erano mai qualificate al girone finale, sì.
11:23 noi torniamo a parlare di Maxi Basket con Marcello Ierace da Bellinzona. Abbiamo già anticipato che è un evento di basket, è una festa del basket e dello sport, ma evidentemente portare qualcosa come 6.000 atleti e un giro di 40.000 persone a vedere un evento del genere muove anche qualche soldino.
Sì, l'abbiamo detto anche prima. Adesso andiamo proprio nel cuore di questa questione. E appunto io sono ancora appunto qui all'Hotel Internazionale di Bellinzona, che appunto sta ospitando tutte le delegazioni che arrivano qui con appunto col treno, arrivano qui di fronte alla stazione. E sono qui con Yuri Clericetti, che è direttore dell'organizzazione turistica appunto della regione del Bellinzonese e dell'Alto Ticino. Dicevamo 400 squadre, 6.000 giocatori, 8.000 persone, si quantifica, non ci sono ancora dati certi, però dovrebbe essere quello. È una ricaduta importante. Yuri Clericetti, di che cifre parliamo?
Innanzitutto buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta. Beh, indubbiamente se stiamo parlando di 400 squadre con 6.000 giocatori e staff, allenatori, massaggiatori, tutto quello che c'è attorno al giocatore, e calcoliamo che comunque è una festa, come dicevate, grosso modo c'è la parte agonistica, sportiva, ma c'è anche la festa, c'è anche sicuramente qualche accompagnatrice, accompagnatore, con 8.000 persone. Se facciamo due calcoli veloci sui dati che ci danno anche l'osservatorio sul turismo, che parla di 200 franchi più o meno in media di spesa per ogni pernottamento, tra il dormire, mangiare, gli acquisti, perché chiaramente andranno a fare shopping piuttosto che altre attività che frequenteranno, che praticheranno, subito fatto siamo attorno ai 15 milioni chiaramente a livello cantonale, quindi sicuramente ricadute economiche importantissime per questi 9 giorni. E in modo particolare dobbiamo ricordarci anche quello che è la visibilità, soprattutto qui ho visto adesso entrando qui all'Hotel Internazionale, dove c'è il campo base, il villaggio principale, Perù, poi Brasile, poi vedi il Messico, veramente è un ambiente molto festoso, molto divertente, e proprio internazionale, quindi abbiamo una visibilità a tutto campo a livello mondiale.
E infatti poi c'è tanto entusiasmo e quindi anche c'è anche tanta promozione da parte di chi arriva qui, dei giocatori, tutti fanno, si fanno i selfie, fanno, postano appunto sui social e quindi inevitabilmente magari taggano appunto Bellinzona, taggano il Ticino Basket, il Ticino 2025, insomma effettivamente c'è tanta promozione anche in diretta, cioè oltre quella che voi avete fatto. E lo sport per l'organizzazione turistica del Bellinzonese è un, diciamo, come dite voi, un core business, cioè è proprio, cioè ci siamo, cioè vi concentrate su questo punto.
Diciamo che è un filone importantissimo della nostra strategia, non solo la nostra Bellinzonese Alto Ticino, ma anche quella a livello cantonale, tra l'altro negli assi sui quali spingiamo è uno di quelli più importanti, assieme alla natura, assieme appunto all'attività outdoor e via dicendo. Quindi lo sport è importante non solo per eventi tipo questi, che chiaramente portano questi 9 giorni, tutto quello che dicevamo prima, e la visibilità, come detto, ma soprattutto perché eventi così possono essere il punto di partenza e non di arrivo. Io lo dico sempre, un evento non è mai il punto di arrivo e poi domani non ci pensiamo più e vedremo il prossimo evento. No, deve essere il punto di partenza per far sì che queste persone, questi 6.000 giocatori, magari qualcuno torni con la sua squadra, magari minore, anche non la nazionale, ma magari la squadra di amici o locale, per fare dei campi di allenamento. Cosa che spesso succede già dalla Svizzera, chiaramente, perché vengono dalla Svizzera interna a fare campi di allenamento di vari sport, ed è su questo che stiamo spingendo in collaborazione con la città di Bellinzona, che crede tanto anche a questo settore, a questo filone, tanto è vero che ha creato quello che è la Bellinzona Sportiva, organizzandosi sulle infrastrutture per chi fa sport localmente, ma anche proprio per i turisti che vengono a fare i campi di allenamento.
E poi per chiudere appunto con Yuri Clerici, si diceva eventi come questi in sala vi permettono anche di non essere meteo dipendenti.
Diciamo in sala nel senso che sono al coperto, chiaramente, quindi lo abbiamo visto a Pasqua per esempio, l'occupazione il weekend di Pasqua non era altissima da noi, poi ci siamo trovati il weekend dopo con un'occupazione al 70-80% perché c'erano 500 ragazzi del volley che giocavano un torneo nazionale e hanno riempito gli alberghi oltre al tennis, quindi determinate attività che fai in sala e non solo, anche se le fai all'aperto comunque un torneo lo si mette in pratica lo stesso, lo si realizza lo stesso, quindi diventiamo meteo dipendenti e soprattutto riusciamo ad annualizzare anche perché abbiamo tanti altri sport che si possono fare non solo in estate, qui siamo in piena estate ma abbiamo altre situazioni e quindi riusciamo ad andare verso quello che è l'annualizzazione dell'offerta turistica.
Ecco appunto, e come appunto diceva anche Alessandro Cedraschi prima, effettivamente lo sport crea un indotto importante in questo caso anche per il turismo.
Marcello, una curiosità per Clericetti, che ce lo chiedevamo, sì. Ce lo chiedevamo qua sì. Prima di cominciare. 40.000 persone abbiamo detto, 40.000 visitatori sono stime evidentemente. Dove dormono 40.000 persone che arrivano in Ticino? Evidentemente non soltanto a Bellinzona. Ci sono abbastanza alloggi per 40.000 persone nella Svizzera italiana in Ticino?
Giro la domanda, mi chiedono da studio effettivamente 40.000 persone dove dormono tutte queste persone che arrivano come appunto come visitatori, chiaramente non sono 40.000 visitatori che arrivano dall'estero, sono un po' meno, però effettivamente ci chiedono, abbiamo abbastanza alloggi in Ticino?
Questo è il tema delicato in particolare per la nostra regione, ma attenzione, non sono 40.000 persone, stiamo parlando di 6.000 giocatori più accompagnatori, ipotizziamo 8.000 persone, non sono 40.000. Sono i pernottamenti che si moltiplicano perché 9 giorni fanno addirittura anche di più di 40.000 pernottamenti, ma le persone sono quelle. Calcoliamo che in Ticino comunque tra alberghi che sono circa 20.000 letti a livello cantonale più appartamenti e anche campeggi, volendo abbiamo 50.000 possibilità di alloggi, quindi possiamo accogliere la gente. È chiaro che se ce l'abbiamo fatto con la Festa Federale di Musica Popolare, dove si ipotizzavano tra le 60 e le 80.000 persone di cui la metà dormivano 2 anni fa, esperienza fatta recentemente, lo possiamo fare anche con 8.000, 6.000 più 2.000 del basket, quindi non è un problema.
E rientriamo in studio alle 11.34 per questa parte finale di Così per Sport. Torniamo in studio con i fratelli Solcà e con Stefania De Lucia. Dicevamo qualche giorno fa la notizia, per uscire un attimino dal maxi basket, di un nuovo svizzero, Niederhäuser, che giocherà nella NBA, draftato, quindi scelto dai Los Angeles Clippers all'ultimo posto del primo giro del draft. E tra l'altro Tu, Aaron, ci hai giocato?
Ho avuto la possibilità o la fortuna di giocare un piccolo periodo che abbiamo fatto una selezione nazionale under 16 e ho avuto appunto, come ho detto, la possibilità di giocare, di fare allenamenti, fare qualche partita con lui e devo dire che lì sia fisicamente, fisicamente non sembrava così, che potesse svilupparsi così tanto per finire in NBA, però dopo...
Ora passa ai 2 metri per 110 kg, no?
Esatto, ora ha un fisico molto buono per giocare in NBA e sicuramente lo costruirà ancora meglio nei vari anni, però può fare una gran carriera secondo me.
Tu, Yuri, hai giocato con Capela, giusto?
Sì, ho giocato con Capela, ne parlavamo prima, prequalifiche agli europei di quest'anno, 2025. Particolare, nel senso, io ero un piccolo giovincello di 18 anni che giocava con uno della NBA che gli passava il pallone. Vedere tutto anche quello che è stato il pre-partita, allenamenti, come ci si prepara, è stato sicuramente nuovo e motivante anche per me poi da mettere in pratica in futuro.
E precisiamo che Sefolosha ha aperto la strada nel 2006, è stato il primo svizzero ad andare in NBA, poi Clint Capela, Keyshawn George e Niederhäuser che si sono susseguiti negli ultimi anni. Per chiudere questo capitolo, prima di andare a Stefania, la domandona è sempre: chi ci ha giocato? Ci si aspettava che poteva arrivare in NBA?
Come ha detto mio fratello, lui parla di Niederhäuser. No, Capela io l'avevo visto quando aveva giocato, mi sembra, contro la Russia o quel periodo lì, non mi ricordo gli anni. Neanch'io l'avrei detto, però poi dopo... In NBA ti costruiscono talmente bene anche un po' le regole che hanno lì, che sono diverse, che ti permettono di fare una determinata azione, ogni singola azione, e avere dei giocatori come James Harden per Capela, ancora James Harden per Niederhäuser, ti permettono di avere una carriera in NBA.
Giocatori specifici che hanno un ruolo specifico,
esatto,
e vengono...
sono lì solo per fare quello.
Esatto, ecco, detta male, ma è così. È quello che diciamo.
Così lo spiegate anche a me. No, io volevo girare proprio su queste questioni dei draftati svizzeri in NBA con Stefania Di Lucia, perché spesso si dice il livello del basket svizzero è calato in questi anni, anche il fatto di non avere più così tanti stranieri ingaggiati nelle squadre svizzere, il livello è calato, eppure negli ultimi 20 anni abbiamo avuto 4 draftati. Allora cos'è che non capisco?
No, onestamente non saprei dirlo, però io penso che i giocatori che hanno questo come obiettivo, purtroppo penso devono lasciare la Svizzera. Quindi sono svizzeri, però alla giovane età poi vanno all'estero. Abbiamo anche l'esempio di Nicolò Isotta, un ragazzo che a 16 anni ha comunque lasciato il Ticino per andare prima in A2, adesso in B, e sta facendo una carriera molto bella, però dipende un po' proprio dalle ambizioni che ogni giocatore ha. Se hai le ambizioni per diventare un professionista lo puoi fare, però non puoi farlo in Svizzera. Purtroppo è un po' brutto dirlo, ma...
Io volevo riallacciarmi anche a qualcosa che diceva Alessandro Cedraschi prima, parlando del palazzetto di Lugano. Diceva sarebbe bello avere una realtà regionale di formazione. Tu, Stefania, ti occupi di formazione, di allenamento dei settori giovanili. È un obiettivo che ci si può porre in Canton Ticino?
Sì, però sentendo quello che dicevano prima... Io ho un'idea un po' diversa. Allora, se vogliamo che il basket maschile porti ad avere questo grande entusiasmo, perché i giovani ci sono, guardate che ci sono tantissimi giovani che giocano a pallacanestro. Tra Massagno e Lugano noi abbiamo per esempio 2 squadre per ogni categoria, quindi i numeri ci sono. Bisogna poi trovare lo sfogo, dove andare a giocare. Ora, io penso, forse dico una cosa che magari altri non piace, ma secondo me ci dovrebbe essere una unica squadra di Serie A ticinese e una squadra di Serie B. E quindi le forze che abbiamo, che adesso a livello Serie A sono San Massagno e Lugano, secondo me dovrebbero in qualche modo trovare questa... Però so di non essere popolare perché non penso appunto, che sia l'idea.
Ma è realizzabile perché appunto è un grosso discorso che riguarda un po' tutto lo sport, sì. Ticinese, no? Se ne parlava quando se ne parlava del calcio, per avere una squadra faro in Serie A, una squadra in Serie B e una squadra in Prima Lega. Però sappiamo anche quanto il campanilismo sia sempre stato molto forte.
E poi ogni tanto fa bene, lo dicevamo, un campanilismo, sì. Potrebbe anche fare bene ad accendere la miccia, perlomeno, quantomeno dei tifosi, eccetera, però è vero, sono è difficile
siamo
bilanciare
molto
tutte queste
legati,
cose.
Sì, sì, alla propria provenienza, quindi penso che se fino adesso non si è riusciti a farlo è difficile, ma era successo anche nel basket femminile. Io ho allenato in Serie A a Bellinzona e a un certo punto ci eravamo ritrovati con tre squadre di Serie A, Muraltese, Bellinzona e Riva. Quando si poteva tranquillamente collaborare, fare una squadra forte, Serie A. Però ecco, io non sono in quel campo dove posso decidere queste cose. Mm-hmm. Sono rimasta nel mio faccio quello che mi piace ed è allenare, andare in palestra e poi non sono cose facili da fare, non sono neanche decisioni facili da prendere, quindi
no, e anche altri, a volte anche impopolari, cioè. Esatto.
Sì, sarà difficile, però vediamo, non si sa mai, magari fa qualche anno.
Per chiudere, siamo praticamente arrivati in conclusione. Abbiamo detto settimana intensa per quanto riguarda il basket in Svizzera, i mondiali Under 19 e il Maxi Basket a Bellinzona. Comincio da voi, andrete a vedere qualcosa anche eventualmente a Losanna, i mondiali Under 19?
Io sinceramente sono curioso di vedere il Maxi Basket, sì? Qualche squadra over 60. Cioè, è impressionante loro la passione che hanno per il basket, per giocare a una certa età ancora. Io mi auguro un giorno di arrivare e poter muovermi solo, no? A 60 anni e veder loro giocare, curiosità.
Io per quanto riguarda il mondiale Under 19 purtroppo non potrò andare a vederlo, però sicuramente guarderò su YouTube, faranno qualche live, sì, qualche diretta, guarderò sicuramente le partite della Svizzera e poi magari qualche partita per vedere, non so, gli altri paesi comunque a 19 anni che livello sono, per magari fare
Stati
un paragone.
Uniti, Serbia.
Esatto, quindi vedere un po' il livello sia fisico che di tattico, tecnico degli altri paesi.
Stefania, andrai a vedere qualche cosa di tutto questo tanto basket che ci sarà?
Poi lo abbiamo detto, 22 palestre, quindi quasi tutte le palestre del nostro cantone.
Ma poi ho scoperto ieri sera che c'è una squadra dove giocano delle mie ex compagne di Bellinzona.
Okay.
Quindi adesso non ho ben capito dove, perché il programma adesso devo guardarlo bene, ma penso che andrò a vedere anche loro.
Noi siamo arrivati alla fine, prima di ascoltarci l'ultima canzone, Ierace lo vogliamo salutare e congedarlo, mandarlo a fare due tiri a canestro. Marcello, sei ancora lì?
Io sono già in calzoncini, sono pronto.
La tua amica cilena ti aspetta.
No, ma poi sto organizzando appunto un 5 contro 5, sono peruviani, portoricani, dal Brasile, una cosa internazionale. No, davvero. No, scherzi a parte, e sarà impossibile non vedere una partita di basket in Ticino in questi giorni, perché ci si andrà a sbattere, perché praticamente anche qui a Bellinzona veramente è bellissimo, una moltitudine di colori. E io vi lascio, vi do un saluto a tutti, però l'ultima cosa, vi ricordo veramente la parata di domani, che sarà proprio, seguirà il percorso del Ramadan classico, e quindi dalla Piazza Stazione fino a, appunto, fare tutto il largo stazione eccetera, fino al centro di Bellinzona. Loro si trovano intorno alle 5, quindi poi la parata partirà alle 19 di domani, sarà una grande festa. Da Bellinzona direi che è davvero tutto, e quindi un abbraccio a tutti e viva il basket.
Grazie Marcello. Grazie, noi ricordiamo ticino2025.com è il sito dove trovare tutte le informazioni. Ringraziamo i nostri ospiti, i due fratelli, due su tre, Yuri e Aaron Solca. Grazie per essere stati
con
i nostri ospiti, e anche grazie a Stefania.
Grazie a voi.
Vogliamo ricordare l'appuntamento di settimana prossima?
Voilà, mi hai rubato le parole di bocca.
La settimana prossima torniamo anche noi di Così per Sport, lo abbiamo detto all'inizio di questa puntata. Torneremo con un'altra puntata speciale, questa volta dedicata all'europeo femminile di calcio, che si apre proprio il 2 luglio con le prime partite di Basilea, quindi di nuovo Così per Sport ci sarà dalle 9:15 circa a quest'ora, alle 11:45.